Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
È durato 45 anni il mio silenzio. C'era qualche cosa che diceva basta, nessuno può capire, nessuno può capire. Poi non voglio neanche che nessuno di quelli che amo capisca, perché è un'eredità terribile quella che lascio io. Poi dopo una depressione fortissima che ho avuto, avevo toccato il fondo proprio. Un giorno ho comunicato a mio marito, che non se lo aspettava mai, che io da quel momento avrei cercato qualcuno che potessi cominciare a parlare, perché ero, anzi non è che ero pronta, avevo bisogno di farlo.
La storia di Liliana Segre penso sia abbastanza nota nei tratti generali a chi mi ascolta. Senatrice a vita dal 2018, è una delle pochissime bambine sopravvissute al campo di sterminio di Auschwitz. È una signora che ha 95 anni e che un giorno, qualche anno fa, ha deciso di raccontare quello che aveva vissuto. È una storia abbastanza unica, perché sono rimasti pochi i protagonisti di questa storia che possono raccontarla di prima persona. Continua a raccontarla, da oggi diciamo ha deciso di riassumere le sue testimonianze, il suo racconto, le sue impressioni, quella che è stata la sua vita, in un film. È un documentario intitolato Liliana, che da oggi esce in 260 cinema in tutta Italia. Perché ne voglio parlare? Ne voglio parlare perché ho saputo che molti cinema hanno rifiutato di trasmetterlo, di metterlo in visione per paura. Ricordo che Liliana Segre è sotto scorta. Il testimone più conosciuto e diciamo forse più autorevole per il ruolo che ha nella nostra società, nella nostra scena politica, di uno dei momenti, anzi forse il momento più buio degli ultimi dell'ultimo secolo che può aver attraversato l'Occidente, deve vivere in una situazione di paura di se stessa, della sua vita, della sua sopravvivenza, anche se sopravvissuta a storie atroci. Per di più deve andare sotto scorta, perché è un momento di tensione particolare in cui a lei viene addebitato quello che sta succedendo tra Israele e Palestina, e allo stesso tempo esce un suo film che comincia a rappresentare un primo pacchetto di memoria che sopravviverà sicuramente alla senatrice Segre. Lasciare la memoria è importante, perché lo sentirete del film in cui parleremo in questa puntata. A un certo punto dice: sono sicura che passerà un po' di tempo ancora, 10 anni, 20 anni, poi di tutto quello che ho passato io ci sarà al massimo una riga nei libri di storia. Ora invece è importante che rimanga più di una riga, non per fare l'assegnazione delle colpe e dei meriti, ma anche semplicemente per ricordarci che in un momento di totale e apparente tranquillità della nostra società, in cui sembriamo evoluti, sembriamo civilizzati, in cui ci sembra che alcuni atti di barbarie appartengano al passato, potrebbe scatenarsi nuovamente quello che è già accaduto, in un momento in cui probabilmente le nazioni coinvolte erano in un momento apicale della loro raffinatezza culturale. Pensate a cosa accadeva in Germania ai tempi dello sterminio degli ebrei, dal punto di vista della produzione di letteratura, di poesia, di filosofia, di immaginario, eppure è accaduto anche questo. Oggi voglio parlare di questo film proprio perché, per protesta del fatto che in molti cinema hanno avuto paura di trasmetterlo, e non abbiamo assolutamente paura, anzi ci consideriamo privilegiati di far ascoltare la storia di Liliana Segre.
Entrammo insieme qui nel carcere di San Vittore. Non avevo il coraggio di guardare la faccia di mio papà. Tenevo solo la mano molto stretta, gli occhi lucidi come ce li ho adesso. Difficile ricordare senza commuoversi, senza ricordare i suoi polsi con le manette.
Lui che non aveva fatto mai niente di male, che era stato ufficiale della Grande Guerra. Eravamo un corteo di gente che aveva passato anni di persecuzioni, paure, disperazioni, e che finiva qui senza aver fatto niente di male.
Io sono convinto che noi, in quanto siamo ormai padroni della possibilità di mantenere in vita documenti attraverso dei supporti che hanno una grande qualità, una grande capacità di essere condivisi, abbiamo il dovere di lasciare testimonianza in attesa, nella prospettiva naturale che i testimoni poi non possono più raccontare quello che hanno visto. Pensate, una bambina ai 13 anni, una famiglia milanese, famiglia laica, che si accorge di essere ebrea quando la cacciano da scuola. Il padre prova a farla scappare verso la Svizzera, la intercettano, torna a Milano ed entra a San Vittore, nel carcere di San Vittore, in manette, con il padre vicino ammanettato, senza aver fatto nulla, senza la consapevolezza di aver fatto nulla. E all'uscita di quel carcere i carcerati lanceranno a lei, al drappello di ebrei che venivano portati verso il campo di sterminio, delle mele, del cibo, sapendo già, probabilmente capendo quale sarà il loro destino. E quando venne portata verso il binario famoso della stazione centrale di Milano, dove attraverso un montacarichi viene messa nel treno blindato e poi mandata verso il campo di sterminio, nota che i milanesi facevano finta di nulla, erano silenziosi, come se nulla accadesse. Il regista di questo documentario è Ruggero Gabbai, che abbiamo in collegamento. Ruggero Gabbai, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, perché Liliana Segre ha sentito la necessità, a 95 anni, di racchiudere in un documentario tutto quello che aveva pensato, detto, con grande difficoltà? Lei non è mai andata a Auschwitz, non ha avuto mai il coraggio di andarci, ha detto ormai non ci andrà più. Però è andata in passato alla stazione di Milano, è andata a vedere i luoghi che perlomeno le ricordano il primo momento del passaggio della sua avventura tristissima e dolorosissima. Ecco, com'è deciso un giorno, facciamo un film sulla mia vita? Di solito questi film si fanno postumi, nessuno decide di fare un film su se stesso finché è ancora in vita.
Beh,
a meno che una star,
che...
una rock star, ma nemmeno loro sì, fanno le corna e fanno gli scongiuri, nessuno fa un film su se stesso da vivo.
No, però ti dico, proprio su questo argomento ne abbiamo parlato con Liliana e lei mi ha detto: guarda, tu hai fatto il film Memoria, noi avevamo 7-8 ore di materiale proprio di testimonianza di Liliana per l'archivio della memoria che realizziamo col CEDEC di Milano, con gli storici Pezzetti e Picciotto, Picciotto e Marcello Pezzetti, e quindi per noi, per me come regista che ha fatto altri film sulla Shoah, vedendo questo archivio, vedendo tutte queste ore, addirittura secondo me erano veramente 8-9, non 7-8, ho detto: ma guarda, lei dice delle cose pazzesche, solo 3 o 4 minuti sono finiti nel film Memoria, che fu selezionato a Berlino nel 97, e per me non erano abbastanza. Quindi chiamai i figli e gli dissi: guarda che secondo me qui stiamo sprecando un'occasione, perché mamma ancora in vita è super lucida, quindi perché non facciamo un film, una monografia? Memoria era un film collettivo, invece qui bisognava veramente fare un film solo su di lei, perché penso che la sua vita lo meriti. E poi lei mi chiamò subito dopo questo incontro che ebbi con i figli. E la cosa straordinaria che è successa è che lei mi disse: guarda, io voglio te come regista perché hai fatto la mia prima intervista video che io diedi proprio 30 anni fa, e quindi se sono ancora in vita io voglio un documentario. Poi quando passerò a miglior vita saranno i miei figli a decidere se fare una fiction, però io ci tengo a questo documentario perché io sono ancora una testimone. E così ci siamo messi. Io devo ringraziarla perché in maniera quasi spontanea e generosa veramente ci ha regalato un'altra testimonianza della donna e non più della sopravvissuta.
Ecco, diciamo, alcune parti di questo film sono parti in cui si vede appunto la Segre più giovane. È stato il momento in cui lei ha deciso, dopo 45 anni, cominciare a raccontarsi? Quando va alla stazione di Milano, è atroce, entra alla stazione di Milano e si rende conto di ciò che non si era resa conto allora, di com'era il meccanismo che portava il vagone blindato verso il binario che l'avrebbe portato verso Auschwitz.
Esattamente, lei dopo 5 anni di depressione molto profonda, dove anche la figlia nel film dice non riusciva neanche ad alzarsi dal letto, un'amica, la Gotti Bauer, anche lei sopravvissuta al campo di Auschwitz, disse: guarda che tu hai una storia anche eccezionale, devi assolutamente iniziare a parlarne. E così iniziò a parlarne con un pubblico molto ristretto, e poi sempre il pubblico si allargò sempre di più, finché noi appunto col CEDEC decidemmo di raccogliere questo archivio un paio d'anni prima dell'archivio di Spielberg, che poi fece in tutto il mondo. Ci siamo detti: meglio fare il nostro archivio con la nostra sensibilità da italiani, e così facemmo. E tutto sommato, quando noi scoprimmo che sotto il binario 21 della stazione centrale di Milano c'era questo mondo che era rimasto lì praticamente immobile, iniziamo a chiedere: ma chi è partito dal binario 21? Non c'erano tanti testimoni ancora in vita che hanno fatto quel viaggio, perché quasi tutti non tornarono. Una di queste era proprio Liliana Segre, la chiamammo e l'avevamo già intervistata a casa sua, però lei ci seguì e andammo proprio nella pancia della stazione centrale assieme a lei, e scoprimo questa cosa pazzesca. Infatti c'è una scena filmata 30 anni fa dove lei è su questo elevatore e sale, e proprio salendo lei dice: adesso capisco il meccanismo della deportazione da Milano, dove i vagoni venivano messi su questo elevatore, salivano sul binario della stazione centrale per partire poi verso la Polonia. E quindi questo fu molto emozionante, scoprirlo insieme a lei 30 anni fa esattamente.
Sì, perché lei vedeva tutto limitato da quello che era il punto di vista che aveva dentro il vagone blindato, ed è pochissimo. Dice: io non mi rendevo conto. Nel viaggio che fa da San Vittore verso la stazione, intuisce quale sia la via, addirittura passa davanti a casa sua. A un certo punto mi accorgo che ero davanti a casa mia. Però è sempre una ragazzina di 13 anni, anche se vedendo le foto dell'epoca era già una ragazza, non era proprio una bambina.
Sì,
già,
questo l'ha salvata.
Sembrava una ragazza.
Questo l'ha salvata, perché chi arrivava troppo giovane veniva subito.
Lo ammazzavano subito. Sì, sembrava una ragazza, già grande, diciamo grande, diciamo un adolescente. Questo che mi te la salvò. Intanto voglio dire al pubblico di chiamare l'800-24-0024, è il nostro numero. Voglio sapere se siete d'accordo che abbia un senso profondo mantenere in memoria della nostra tanto vituperata, se vogliamo, perlomeno oggetto di discussione, civiltà digitale. Prendiamo come punto comunque di vantaggio il fatto che in maniera semplice e veloce si possa condividere molto materiale. E questo materiale, secondo me, va visto, qualunque sia la propria inclinazione politica, il proprio punto di vista, va visto perché è materiale di riflessione. Non volevo portarti su questo tema, però confermami che l'ho detto, perché sennò sembra che ho detto una stupidaggine. È vero che alcuni cinema hanno avuto ritegno di proiettare questo film?
Ma un cinema in particolare a Milano, anzi potrei dire due senza fare i nomi, hanno detto che è troppo pericoloso, perché oggi sono troppe manifestazioni contro Israele e quindi poteva essere target di qualche atto di vandalismo. Io penso che sia abbastanza una sciocchezza, oppure se è così, io penso che proprio la parola che su cui Liliana insiste è l'indifferenza. Allora voltare la faccia dall'altra parte, non far vedere un film, far finta quasi di niente, è l'inizio di un cammino pericoloso per una società democratica.
Ma fra l'altro non è un film che dà interpretazioni o ci sono riletture. Abbiamo seguito noi le polemiche dell'ultimo film che racconta la storia di Mussolini, tutti dicono c'è chi dice sono interpretazioni. Qua non è un'interpretazione, è un testimone che parla di qualcosa che è inoppugnabile. Lei ha ancora quel tatuaggio sul braccio, lo fa vedere, per un periodo della sua vita il suo nome corrispondeva a quel numero, anzi gli dice una deportata appena lei entra e viene buttata buttata in questi dormitori delle capanne delle baracche di Auschwitz, ci imparatelo subito alla memoria in tedesco, mi raccomando, è la tua salvezza. E gli dice subito, per dire c'era consapevolezza, guarda che qua siamo per lavorare o per morire. Alla fine ci ammazzeranno nelle camere a gas e passeremo attraverso quel camino. E da quel camino vedi uscire fumo, senti questo odore di carne bruciata. Ecco, sono probabilmente i tuoi parenti già sono passati per lì. E lei, la bambina, dice: ma mi sembra impossibile, cioè, questa è pazza, pensava che era impazzita. Per far capire, una persona sradicata da una vita tutto sommato abbastanza serena, per quanto potesse essere serena la vita di una famiglia in un periodo di guerra, però che non pensavano che su di loro potesse esserci questo destino ancora più atroce rispetto a chi passava un periodo di guerra. Dice: ma questa è impazzita, non è possibile che prendano delle persone, le gassino e le facciano bruciare in un fondo crematorio. E in questa assurdità, proprio la banalità dell'assurdità, si capisce di quello che fu, quanto fu assolutamente normale nella sua atrocità. Sei d'accordo?
Io sono assolutamente d'accordo, questa è la follia di Auschwitz, che loro quando sono arrivati non sapevano nulla e appena scendono dai vagoni blindati si accorgono di un mondo che era assolutamente dantesco, un inferno, un qualcosa che era neanche inimmaginabile, anche nella letteratura più diciamo anche preromantica non si poteva pensare a un mondo dove gli esseri umani erano diventati dei pezzi, neanche come dicevano i nazisti, dei stucchi, cioè dei pezzi da smaltire e non degli esseri umani. Anzi, se uno aveva il numero vuol dire che era ancora vivo, quindi poteva almeno dire: c'ho il mio numero, non c'ho più la mia identità di essere umano, ma c'ho un numero.
Però ci fermiamo solo un secondo, scusa Ruggero, da dare velocemente all'ina alla borsa, riprendiamo tra un istante.
Io sono profondamente pessimista, sono convinta che nel giro di 30-40 anni sarà una riga, un libro di storia e poi più neanche quello, sulla Shoah. Ci sarà tutto un continuo di negare quello che è stato, perché poi fa comodo a quasi tutto il mondo di negare, perché chi è stato attore e chi ha lasciato fare tutto questo.
Questo era uno spezzone del film documentario Liliana, diretto da Ruggero Gabbai, che è da oggi in 260 cinema in tutta Italia, che racconta in prima persona la storia della vita della senatrice Liliana Segre, che racconta quello che per 45 anni si è tenuta dentro, cioè quello che è stato il suo destino di bambina ai 13 anni, strappata dalle sue abitudini alla sua famiglia, portata prima in carcere e poi in un campo di sterminio, da cui è uscita miracolosamente viva. L'ultimo atto che racconta, quando uno dei suoi aguzzini velocemente si sta mettendo gli abiti civili, perché c'era un fuggi-fuggi quando stanno per arrivare, diciamo, i liberatori di questi internati. Fuggirono tutti, questo mettendosi gli abiti borghesi fece cadere anche la pistola. In quel momento aveva 14 anni, era passato un anno. Liliana pensò di prendere quella pistola e di farsi giustizia, però dice: tanto valeva l'educazione che mi hanno dato i miei genitori, il senso civile che mi hanno inculcato. Una bambina di 13 anni, cosa poteva ricordare? Dice che io ho pensato che uccidendolo mi sarei messo sul suo stesso piano e non l'ha ucciso. Sentiamo qualche ascoltatore, il numero 800240024. La domanda che avevo posto io è: quando sia importante dei momenti più sgradevoli, più indicibili, meno facili da ricordare per tutti, tenere comunque delle testimonianze su supporti condivisibili. Della Shoah, a un certo punto era un momento in cui i diretti protagonisti non ci saranno più, né protagonisti attivi né protagonisti passivi, nessuno potrà dare colpe personalizzate, è stato tuo nonno, tuo padre, sei stato tu, e nessuno potrà più dire ci sono passato io, è vero. Quindi sarà molto facile affidare tutto all'interpretazione. L'interpretazione è più salvifica per tutti, e far finta che non sia accaduto, perché è un peso sulla coscienza che tutti portiamo un po', indubbio, tutti lo portiamo un po', chi lo porta per eredità dinastica, perché se pensa che qualcuno della sua famiglia può aver contribuito a questo, anche semplicemente facendo finta di nulla, anche semplicemente favorendo questo tipo di azione su propri concittadini, su vicini di casa, su persone comuni. Io l'ho detto più volte e lo ripeto: quando mi cade lo sguardo su delle pietre d'inciampo e vedo davanti a un portone, penso in questo portone c'è la gente che vive nello stesso pianerottolo, eppure qualcuno ha visto. Non voglio dare giudizi rispetto a quella può essere la paura di perdere la propria vita, comunque ha visto prendere il proprio vicino di casa e portarlo via, sapendo che andava a fare una morte atroce, e è stato zitto. Allora, Graziella da Alessandria, buongiorno.
Buongiorno, io volevo dire che penso che sia giustissimo continuare a lasciare delle testimonianze. Io sono di una generazione in cui il sabato mattina la maestra ci leggeva dei libri, e tra i libri alle elementari ancora aveva letto il diario di Anna Frank. Io le confesso che dopo forse Il pianista non sono più riuscita ad andare a vedere un film sulla Shoah, perché io sto veramente troppo male, perché è troppo terribile questa cosa, e appunto per questo credo che comunque, anche se io non riesco, e alcuni come me, anche mia figlia che ha 22 anni non riesce più ad andare a vedere, sia giusto comunque continuare a lasciare delle testimonianze. Noi che non riusciamo ad andare a vedere è perché ci rendiamo conto. Per chi invece forse ha una sensibilità diversa, credo, e anche per la memoria comunque dei giovani, credo che sia fondamentale. Peraltro, per questa ed altre cose, io ho il terrore che mia figlia si perda, non so, la storia degli anni di piombo, per dire, che non ha vissuto, no? Ho pensato in questo caso di andare a comprare il biglietto al cinema, magari non vederlo se non riesco, ma comprare il biglietto, perché io non ho paura, ma veramente soffro veramente tantissimo per questa cosa.
Però le posso dire una cosa, Graziella, io che l'ho visto ieri sera, però l'ho visto in anteprima, non è un film che descrive l'atrocità, che può essere veramente al di sopra delle possibilità di una persona di elaborarlo, non è un'interpretazione. Le può dire che il regista ha esagerato, quell'altro ha fatto qualcosa di giusto, ci ha messo molto comunque del suo. Qua è semplicemente una signora di in due epoche della sua vita, di 95 anni e di 70 anni circa, che racconta esattamente quello che le è successo, raccontandolo semplicemente. C'è una signora seduta o che passeggia per la strada che racconta quello che è successo, quindi l'atrocità è nella forza della parola, non è nell'immagine che può essere raccapricciante. Alcuni film come Schindler's List sono atroci anche a vederli, è un film inguardabile da un punto di vista dell'atrocità che racconta, ma va guardato. Qua una signora che racconta dovrebbe essere interiorizzato, è un documento che resterà, non ci sarà più un domani Liliana Segre, non ci sarò più io, non ci sarà più lei naturalmente, però questa cosa rimarrà il suo racconto. Federico da Milano.
Allora, hanno paura a proiettare questo film in alcuni cinema. Bene, allora lo proiettiamo a reti unificate in prima serata in tutta Italia, obbligatoriamente per tutte le reti. Così il governo Meloni darà una prova del suo profondo antifascismo.
Ma senza, sì, questo,
senza,
diciamo,
parole,
che
senza dichiarazioni, senza tante storie.
Sì, ma infatti mi sembra già di dirne troppe io di parole, però volevo segnalare che uscirà questo film, perché non mi sembra ne sia stata data grande pubblicità oggi nei giornali, non ho fatto ben caso, ma non mi sembra che ne parli nessuno, sembra quasi una cosa che viene fatta di sotterfugio, di nascosto, di fronte a, figuriamoci, oggi pomeriggio ci sarà l'incoronazione di Trump, bellissimo spettacolo, sarà per tutti, ieri abbiamo visto con grande commozione lo scambio degli ostaggi, però questo è il non detto che sta dietro a tutte le contraddizioni dell'epoca che stiamo vivendo. Ruggero Gabbai, sarà trasmesso in televisione questo film? Visto l'ha prodotto Rai Cinema, l'ha coprodotto.
Ma più là, prima dobbiamo cercare di portare il pubblico al cinema,
Questo è stato un documentario realizzato assieme a Rai Cinema, quindi è chiaro che la Rai è coinvolta. Però è importante, secondo me, da vedere al buio con altre persone, perché ti dà tutta un'altra atmosfera. Per rispondere a Graziella, io sono d'accordo, a me, se lei ha visto altri miei film sull'argomento, sulla Shoah, questo non è il primo che faccio, io sono d'accordo che bisogna avere, come diceva Gianluca, la forza delle parole. Noi non facciamo quasi mai vedere delle immagini dei morti, dei cadaveri, delle pile, queste cose che un po' in maniera sensazionalistica intanto il giornalismo fa vedere. Secondo me questo è un racconto, e poi anche un racconto, è un po' un lessico familiare, non è solo la senatrice sopravvissuta, ma anche la senatrice madre, la senatrice nonna, e forse questo è il primo film che accende riflettori sul trauma delle seconde generazioni, quindi dei figli.
Sì, parla anche la figlia, sì, ma sì. Noi tutti figli di genitori che hanno passato quel periodo, in qualunque collocazione possano averla passata, sanno che i propri genitori non parlavano di questo, non parlavano. Ma ancora più, non dico, non è più atroce, non esiste il metro dell'atrocità, ma crea un problema di blocco del respiro molto più guardare le foto. Andate sulla voce semplicemente Wikipedia Liliana Segre, a disposizione di tutti. Inizia con una foto di lei in braccio al padre, una bambinella vestita di bianco con un bell'uomo vicino, una bambinella con dei tratti somatici che ricordano esattamente lo stesso volto che oggi la Segre, con un padre contento, un bell'uomo con una camicia, forse sono al mare, una situazione di estrema felicità. Pensatelo alla luce di quello che avete sentito poco fa. Lei entra ammanettata con il padre, e il padre, quando la saluta che salgono sul treno, non lo vedrà mai più, perché il padre sarà ucciso. Poi Liliana Segre, finita la tragedia, sembra quasi impossibile che quella ragazza di 18 anni, una bella ragazza sorridente di 18 anni, poi si vede con quello che sarà il marito, sia passata per quella storia. Evidentemente tanta è la necessità di sopravvivenza dell'essere umano, che a un certo punto devi cancellare, devi resettare. E lei in un momento di serenità. Poi ritorna un'immagine, lei ha 13 anni, poco prima che iniziasse tutta la tragedia. E come dicevo, è una bambina di 13 anni, ma rispetto a quello che noi ci immaginiamo una bambina, è già una ragazzetta adolescente. E questo, come diceva giustamente Ruggero Gabbai, l'ha salvata. E poi un'altra immagine, la pietra d'inciampo del padre, quel signore in camicia, bello, abbronzato, con una bambina vestita di bianco, felici entrambi, non pensavano, immaginavano, come nessuno mai ha premonizione del proprio destino, quello che sarebbe accaduto. E tutta la sua memoria è racchiusa in un pezzo di ottone murato in una pietra del selciato di Corso Magenta 55, dove c'è una data di nascita, una data di arresto, e deportato a Auschwitz e assassinato il 27 aprile del 44. Ruggero Gabbai, vai avanti nel racconto.
Ma che dire, che logicamente noi abbiamo dovuto in ogni caso avere l'archivio della memoria, che è la sua testimonianza di 30 anni fa. Lei, quando si è rivista dopo 30 anni, si è rivista molto più giovane, quindi è stato uno shock, però io la trovo forse più giovane oggi, con come si veste, come ha un'apertura mentale e una generosità verso tutto il pubblico. Poi alla fine lei anche lo dice, io sono un po' una gallina da pollaio, a me piace giocare a carte, piace leggere, piace discutere con le persone, è molto curiosa, amica di Geppi Cucciari, e quindi
oggi è totalmente spudorata nel raccontare quello che pensa. Proprio questo è un dono che ci porta all'età matura, e smettiamo di farci problemi. La Liliana Segre, che entra nella stazione di Milano e guarda il binario da cui è stata deportata, è una donna molto controllata ancora, sta tirando fuori il ricordo, ma è molto una signora elegante e controllata. Oggi è una signora che veste in maniera del tutto contemporanea e totalmente spudorata nel dire tanto lo dico, ma tanto sarà dimenticato.
Sì, lei dice questa cosa sarà dimenticato, che sarà un rigo, come dicevi tu, sulla Shoah nei libri di storia. Lei, secondo me, lo fa anche, ci crede veramente, ma lo fa anche come monito, secondo me. Io non penso che la Shoah resterà un rigo, anche perché fortunatamente sia in America che in Israele che in Europa abbiamo raccolto veramente tanti testimoni a livello, diciamo, filmico, a livello anche di libri, quindi abbiamo lavorato tanto perché questa memoria resta. resti. Il problema è poi che non diventi un vitello d'oro. La memoria non può restare. La memoria, secondo me, è proprio racconto. Questa è un'espressione anche molto breve.
Deve alimentarsi man mano che procede la storia degli uomini. Ci fermiamo ancora un istante per il traffico.
Erano donne che venivano picchiate, erano donne che correvano, erano delle donne emaciate che sembravano vecchie, invece erano giovani. Cominciò l'abbruttimento spaventoso, dormire vestite, se no le nostre compagne ci avrebbero rubato i vestiti, dormire con gli zoccoli sotto la testa, che se no anche quelli erano una grande merce di scambio, chi rimaneva scalzo moriva naturalmente.
Ho conosciuto tutta la sua storia quando io ho compiuto 13 anni, quindi l'età che aveva lei quando è stata deportata, e mi ha letto sera dopo sera un diario che aveva scritto col racconto della deportazione.
Velocissimo, soltanto una battuta, siamo in chiusura. Daniele ci chiama dal Belgio.
Era in classe, compagno di classe di Ruggero Gabbai. Comunque, mio padre è stato deportato nel 1940 dalla Galizia, sud della Polonia, praticamente 5 anni di lager. Non aveva un numero, ma aveva una KL, perché all'inizio non c'erano neanche i numeri. Non ci ha mai raccontato niente a noi figli per non rovinarci la vita. Ha cominciato a parlare con i nipoti, ha cominciato a parlare negli anni 80. E l'unica rivincita che ha avuto, all'inizio non comprava prodotti tedeschi, poi ha smesso, ha cominciato a comprarli. Quando ha fatto i 90 anni, eravamo più di 100 tra figli, nipoti, bisnipoti e trisnipoti, ci ha detto: voi siete la mia rivincita e la mia vendetta sui tedeschi. Questo è quello che noi dobbiamo portare avanti, nient'altro che questo. La storia purtroppo ha insegnato che nei secoli è sempre stato così, si è sempre dimenticato e siamo sempre andati avanti.
Grazie Daniele, grazie. Ruggero Gabbai, vedi, abbiamo mandato a seguire dalla figlia di Liliana Segre questa testimonianza velocissima che conferma quello che è il senso di tutto il racconto. Da un diario tenuto nascosto dalla madre, in cui segnava comunque i suoi ricordi, si è passati a un film. E lo stesso padre di questo nostro ascoltatore per anni è stato sigillato, chiuso, è indicibile. Senti, dici, perché me lo chiedono in molti, almeno in quali città è possibile vedere questo film, visto che abbiamo dato la notizia?
Ma comunque se ne è parlato, però 260 cinema sono tanti, c'è in tutte le regioni d'Italia, quindi io devo dire è stato un grande colpo di Lucky Red, che ringrazio perché ha creduto nel film e nel messaggio del film, anche perché si vede come si guarda il film come si vedesse, è un documentario ma come se fosse un film, nel senso che ha tutti i parametri del cinema a livello di musicale, a livello fotografico, e quindi ti tiene secondo me incollato la sedia, perché seguire la storia di una persona unica, vincente, e secondo me di una grande italiana.
Diventerà anche un documento da far vedere nelle scuole, perché oggi il problema grosso è la perdita delle memorie nelle generazioni più giovani, che hanno visioni sommarie, mediate. Poi oggi purtroppo l'ideologia media tutti i racconti, non si riesce a fare un racconto sereno anche di ciò che non dà sicuramente serenità, perché è sempre tutto mediato dall'ideologia e dal filtro dell'attualità. Parlare della Segre viene considerato difficile o pericoloso, perché c'è un movimento d'opinione molto forte su quello che è il conflitto israelo-palestinese, di cui lei non è né responsabile né c'entra nulla, né riconducibile a quello che può essere accaduto, eppure si fa sempre di ogni erba un fascio. Nelle scuole lo proietterete?
Sì, io sono già andato un'anteprima esclusiva a Verona, dove mi hanno invitato, e l'ho presentato io. All'inizio, io ho già presentato memoria anche dei film che ho fatto sulla mafia, però questo avevo un pochino più di timore, perché era un po' meno storico, eccetera. Sono arrivato lì, a parte che c'è un silenzio veramente incredibile, nessuno ha tirato fuori il telefonino, e la cosa sorprendente, anche emozionante, è stata che dopo mi hanno fatto le domande, ma sono rimasti a farmi le domande per un'ora, ed erano tutti concentrati, contenti, proprio intanto di conoscere il regista, di qualcosa che avevamo appena visto, ma soprattutto delle tematiche che sono venute fuori. Quindi io credo proprio che questo film debba andare nelle scuole e sarà distribuito anche nelle scuole, perché lei è ancora di grande insegnamento. L'ho toccato con mano l'altro giorno a Verona, e sarà distribuito in tutte le scuole, immagino.
Allora ti ringrazio e ti saluto, Ruggero Gabbà, ricordo regista del documentario Liliana, che da oggi vedete nel Cinema d'Italia. Ringrazio Paolo Corleone, Lorenzo Nespoli, Fabrizio Intonte, Alessandro Chiappini, e vi lascio con l'ultima battuta di Liliana Segre, proprio quando dice che lei, nonostante le minacce, lei non scappa.
Molte persone che mi vogliono bene, amiche, lontane parenti, ancora vive, mi dicono: Liliana, stai attenta, non uscire, non fare. Ma io non posso rivivere di essere stata scartata da scuola. Io sono libera, se poi qualcuno mi vuole ammazzare lo faccia, ma io non scappo più.